Domenica 24 marzo è la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione partiamo con una riflessione su alcune delle cose dette da Jonathan Glazer durante il suo discorso di accettazione dell'Oscar per il film La Zona d'Interesse. L'uso della Shoah, la deumanizzazione del passato, quella del presente, il senso della propria ebraicità. Ne parleremo con Stefano Levi della Torre. Quindi Francesco Cataluccio ci parla dell'ultimo libro pubblicato in Italia per Einaudi del filosofo Byung-Chul Han, racconto di come le narrazioni abbiano perso nelle società contemporanee la loro capacità di connettere, di dare un senso, di interpretare speranze e ambizioni delle comunità. E infine Shaquille Sainous intervista Bruno Arpaia, che ha tradotto per Mondadori Ci vediamo in agosto, il romanzo che Gabriel García Márquez, ormai segnato da una forma di demenza senile vicino alla morte, non volle pubblicare. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 24 marzo, buongiorno da Roberto Festa.
All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now.
Questo è Jonathan Glazer nel suo discorso di accettazione dell'Oscar come miglior film straniero per La Zona d'Interesse.
Stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October.
Dice Glazer: tutte le nostre scelte sono state fatte in modo da riflettere, in modo da confrontarci con il presente. Non per dire guarda cosa hanno fatto nel passato, piuttosto per dire guarda cosa facciamo noi oggi. Il nostro film, dice Glazer, mostra a cosa conduce la deumanizzazione nelle sue forme più radicali. È questo che dà un senso a tutto il nostro passato e al nostro presente.
Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization, how do we resist?
Oggi, continua Glazer, e noi siamo qui davanti a voi come uomini che rifiutano che la loro ebraicità, il loro ebraismo e l'olocausto vengano utilizzati da un'occupazione che ha condotto ad un conflitto per così tante persone innocenti. Conclude Glazer che siano le vittime del 7 ottobre, che siano le vittime di Gaza, sono tutte vittime di una deumanizzazione. Queste quindi le parole pronunciate da Jonathan Glazer a Los Angeles la sera del 10 marzo scorso, la serata degli Oscar, un discorso che arriva in un momento drammatico per il mondo, quello della guerra a Gaza, potremmo dire anche il momento della guerra in Ucraina, che ha fatto appunto migliaia di morti. Il discorso di Gaza ha provocato reazioni anche molto critiche. 1200 persone, gente di cinema, creativi di Hollywood, hanno firmato una lettera in cui attaccano Glazer per avere sostanzialmente detto che Israele deumanizza i palestinesi oggi come i nazisti deumanizzarono gli ebrei durante la Shoah. Alcuni hanno sottolineato l'assurdità del parallelo di Glazer, cioè in nessun modo l'obiettivo del governo israeliano oggi sarebbe quello di cancellare i palestinesi dalla faccia della terra come tentarono di fare i nazisti con gli ebrei. Uno tra gli stessi produttori del film La Zona d'Interesse, cioè Danny Cohen, ha detto che Glazer ha sbagliato. L'Anti-Defamation League, un gruppo ebraico americano, ha duramente criticato il regista per questo parallelo tra nazisti ed ebrei, e un portavoce del governo israeliano ha detto che Glazer, che è ebreo, è un self-hating Jew, cioè un ebreo che odia se stesso. Le parole di Glazer hanno comunque conquistato il sostegno, l'appoggio di altre voci importanti del mondo dell'ebraismo e della cultura internazionali. Per esempio Tony Kushner, il drammaturgo autore di Angels in America, ha detto che il discorso di Glazer è impeccabile. Chi può ragionevolmente pensare che ciò che sta accadendo a Gaza sia accettabile? si è chiesto Kushner. E il direttore del memoriale e del museo di Auschwitz, dove sono state girate tra l'altro alcune scene del film, si chiama Piotr Ciwiński, ha difeso Glaser affermando che La zona di interesse non è un film sulla Shoah, è prima di tutto una riflessione profonda, una messa in discussione, ha detto il direttore del museo di Auschwitz, della nostra umanità. Allora, come si vede nel dibattito suscitato dal discorso di accettazione di Glaser, ci sono alcune delle questioni più importanti che la storia del Novecento e la storia attuale ci propongono, come interpretare la Shoah, il senso della sua memoria. Una domanda, cioè la Shoah è stato un episodio unico nella storia dell'umanità o è piuttosto una sorta di paradigma per altre forme di genocidio, di deumanizzazione? Ed è lecito usare la memoria del passato per giustificare o per condannare il presente? Sino a che punto ancora il vecchio razzismo, il vecchio antisemitismo ritornano nelle immagini, nelle narrazioni, nei racconti che emergono dal conflitto a Gaza? Allora, ho pensato di fare alcune di queste domande a Stefano Levi della Torre, saggista, pittore, critico d'arte, autore di libri come Essere fuori luogo, il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno e Laicità, grazie a Dio. Stefano Levi della Torre è sicuramente uno degli intellettuali, diciamo, più interessanti, più illuminanti che oggi in Italia riflettano sull'ebraismo. Tra l'altro, in questi mesi sta scrivendo di questi temi su riviste come Gli Asini e Una Città. Venerdì scorso, quindi 2 giorni fa, ho parlato al telefono con Stefano Levi della Torre.
Vorrei partire prima di tutto da una questione più generale, no? Che è legata alla guerra di questi mesi, prima invece di passare alle questioni più inerenti a Israele e poi all'ebraismo. Cioè, tu nel tuo saggio che hai scritto, appunto, hai rivisto, anche perché è un saggio di alcuni anni fa, che hai rivisto per Gli Asini, citi in apertura del saggio una frase del filosofo sociologo francese Pierre Morin, che, insomma, che lui ha detto, pronunciato in un'intervista alla stampa. Lui dice, Morin, questa è una tragica lezione della storia, i discendenti di un popolo perseguitato per secoli dall'Occidente, cristiano e poi razzista, possono diventare al tempo stesso i persecutori e il bastione avanzato dell'Occidente nel mondo arabo. Allora, l'opinione più corrente è che questa sia una guerra tra Israele e Hamas scatenata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e che i paesi occidentali in questo momento stiano facendo pressioni perché Israele arrivi ad un cessate il fuoco. Morelli invece parla di Israele come bastione avanzato dell'Occidente. Allora, questo sicuramente è avvenuto nel passato. Israele è, come dire, l'emblema, l'interprete più fedele proprio degli interessi americani dell'area. Secondo te questo è vero ancora oggi?
Buongiorno a tutte e a tutti. Secondo me c'è un rovesciamento, perché gli interessi americani, secondo me, sono stati espressi dal patto di Abramo, cioè da quel tentativo di portare una relazione, diciamo, più favorevole, di accordo tra Israele e i paesi arabi, a cominciare dall'Arabia Saudita. L'azione di Hamas era anche per colpire questa tendenza. Allora, il fatto che Israele, il nazionalismo di estrema destra che è al governo attualmente in Israele, abbia risposto alla strage terroristica di Hamas, all'aggressione di Hamas del 7 ottobre del 23, da una guerra contro Hamas a una guerra contro i palestinesi, era nei disegni, secondo me, di Hamas, cioè in modo da impedire, diciamo, questo avanzamento degli interessi anche americani di un progresso di pacificazione tra Israele e i paesi arabi. Ecco, ora a me sembra che questa trasformazione della guerra contro Hamas in una guerra contro i palestinesi, la quale ha due fronti. Uno è in Cisgiordania, dove ci sono i coloni che stanno aggredendo, diciamo, il territorio palestinese, l'altra è evidentemente a Gaza. E si è caduta, diciamo, nella strategia di Hamas, nel senso che questa si sta rovesciando in una cosa molto nociva anche per gli interessi americani e dell'Occidente nella zona. Perché questo qui approfondisce che fa fallire la tendenza degli accordi di Abramo, cioè di pacificazione rispetto ai regimi arabi, e restringa la cosa, cioè renda Israele in realtà molto nocivo alla politica dell'Occidente e degli Stati Uniti nella zona. E questo qui, infatti, questa strage che sta avvenendo nella striscia di Gaza è una cosa che è estremamente nociva, secondo me, sul medio periodo, ma già immediatamente, per Israele, e molto nociva degli interessi dell'Occidente e degli Stati Uniti nella zona.
Allora, senti, venendo invece a questioni più generali, no? E da cui sono partito proprio inizio trasmissione, cioè quanto ha detto Jonathan Glazer, il regista della zona di interesse, al momento della premiazione, no? Come miglior film straniero per gli Oscar. Allora, Glazer ha detto sostanzialmente che il suo film non racconta la disumanizzazione del passato, racconta le disumanizzazioni del presente e del futuro, e che la storia quindi della Shoah sostanzialmente non deve essere usata in un processo di disumanizzazione di altri uomini. Allora tu cosa ne pensi? Come, diciamo, riassumeresti la questione in questo momento della storia di Israele anche rispetto a quanto sta avvenendo?
Prima di tutto credo che sia opportuno purtroppo precisare che sia Edgar Morin sia Glazer sono ebrei. C'è un'ondata adesso di ostilità con forti venature antisemitiche, è perché si pensa che gli ebrei siano un corpo unico, questo essenzialismo caratteristico dell'antisemitismo. E quindi questo qui è molto importante per dire, anche di parte ebraica ci sono molte tendenze e molte posizioni diverse, molti giudizi diversi su quello che avviene. Quello che, diciamo, la memoria della Shoah rappresenta due possibili declinazioni. Uno di dire questo non deve mai più avvenire per gli ebrei, e questo è sensato, e questo non deve mai più avvenire per nessuno. Questa seconda versione dice che tutti sono responsabili del fatto che avvenga qualcosa anche lontanamente è avvicinabile a quello che è successo alla Shoah, deportazioni, schiavizzazioni, disumanizzazioni, e questo implica una responsabilità anche degli ebrei. Quindi la Shoah non può essere usata come legittimazione di qualunque cosa facciano gli ebrei, perché in ogni caso sono sempre in credito rispetto all'umanità, l'umanità è sempre in debito nei confronti degli ebrei, quindi qualunque cosa si faccia da parte ebraica è in ogni caso rapportabile alla legittima difesa, oppure se invece la stessa memoria della Shoah è una responsabilità universale di tutti e quindi anche degli ebrei. Queste qui sono le due versioni, diciamo, fondamentali di come riferirsi alla Shoah come un fatto, un crimine contro l'umanità, fatta attraverso gli ebrei, contro gli ebrei, ma contro l'umanità. Quindi buona parte del nazionalismo in Israele o tra gli ebrei, in un certo senso nega che questa sia una responsabilità dell'umanità, compresi gli ebrei. Che c'è un uso della memoria della Shoah come giustificazione di qualunque cosa si faccia. Questa è la questione messa in ballo. Allora, il film di Glazer vuol dire vediamo le cose dal punto di vista non tanto delle vittime, che lì nel film fanno da sfondo, diciamo così, si sa, però da parte di chi è indifferente, che riesce a condurre la sua vita borghese, la sua banalità del male, diciamo così, e questo dice tutti siamo coinvolti nei crimini contro l'umanità che avvengono, cioè trasferisce l'accento non più sul compianto necessario, diciamo, alle vittime, ma invece su quale comportamento nostro nei confronti dei crimini.
Allora, senti, nell'intervista proprio alla stampa, Edgar Morin dice il fatto che le vittime si siano fatti carnefici è evidente. Allora, su questo ci sono posizioni diverse, è una questione ovviamente molto delicata che si lega anche all'uso della parola genocidio. Per alcuni è indubitabile che ciò a cui stiamo assistendo è una forma di genocidio, dall'altro ci sono altri, e non solo nella comunità ebraica, no? Secondo cui l'uso della parola genocidio banalizza la Shoah e mira esplicitamente a equiparare quindi il comportamento di Israele a quello dei nazisti. Allora, secondo te, Stefano, genocidio è in qualche modo un termine che dovremmo lasciare fuori dall'attuale crisi o rende in qualche modo quanto sta avvenendo in Medio Oriente?
Genocidio è una parola che lascerei volentieri, diciamo, alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA dal punto di vista giuridico, perché è una fattispecie giuridica il genocidio.
Sì.
Qui si tratta di un massacro gigantesco e di massa. Quindi io parlerei dei fatti piuttosto che della fattispecie giuridica della cosa. E i fatti sono questi, cioè sono la riduzione alla fame, quindi all'uccisione per fame di molti, all'uccisione per bombardamenti, al fatto che si uccidono col pretesto che si tratta di ostaggi tenuti da Hamas per non essere colpita lei, e quindi uccidiamo anche gli ostaggi. Ecco, tutte queste cose qui sono crimini contro l'umanità. Quindi io parlerei adesso di massacro, di atrocità di massa compiuti, soprattutto il fatto, diciamo, che qualcuno nel governo israeliano abbia parlato che l'induzione di epidemie nella zona, attraverso anche la preclusione dell'acqua, sia uno strumento di guerra. Parlerei di questi fatti piuttosto che, perché parlare di genocidio vuol dire anche, è molto ambiguo nei confronti di Israele e del mondo ebraico, perché appunto punta su questo rovesciamento ebrei-israele come nazisti. Non è come accusare di genocidio qualunque altra azione di qualche governo. È molto specifico per Israele, e questo rovesciamento ottunde la lucidità di chi vuol guardare i fatti.
Ecco, allora, proprio parlando di fatti, c'è Tony Kushner, no? il drammaturgo, scrittore americano, anche lui ebreo, no? L'autore di uno dei testi più belli scritti negli ultimi decenni per il teatro, cioè Angels in America. E poi ti faccio una domanda sulla sua concezione anche di ebraismo. Comunque, allora, Kushner è intervenuto in un'intervista a Haaretz, in un podcast per Haaretz, a difesa di Glaser. Ha detto che quanto sta avvenendo a Gaza sembra a lui sempre più pulizia etnica. Allora, tu adesso parlavi di fatti. C'è davvero, secondo te, in Israele un disegno, chiamiamolo così, nazionalistico, per cancellare dal paese e dalla striscia confinante, quindi da Gaza, la componente araba?
Mi sembra di sì, cioè, mi sembra che la soluzione, la pulizia etnica sia in corso, cioè il fatto di non soltanto uccidere, ma c'è una componente terroristica, cioè il fatto di indurre un'insicurezza radicale nella popolazione di Gaza è un'operazione terroristica al fine di attuare una pulizia etnica, nel senso di indurre un esilio, diciamo, da parte dei superstiti, un esilio dei superstiti, in modo che sgombrino l'estrema destra. In Israele vuole condurre una soluzione finale della questione palestinese, cioè eliminando i palestinesi dalla Palestina. Questo qui non è l'intenzione forse generale di Israele, è senz'altro l'intenzione, il disegno di valersi dell'aggressione barbarica di Hamas per risolvere definitivamente la questione palestinese.
Ecco, allora, torno proprio a Kushner, no? Che lo ripeto, ebreo, tra l'altro Angels in America è intessuta tra i tanti temi che riguardano la storia americana, che riguardano insomma tante cose, è intessuta di temi ebraici, ed è intessuto il testo di temi ebraici nel senso proprio di un ebraismo come umanesimo, no? come difesa della vita sempre e comunque. Di questo Kushner è stato uno, diciamo, ed è uno degli interpreti più alti. Ecco, allora, secondo te questa forma di ebraismo oggi trova forme, trova ambiti di espressione?
Trova ambiti di espressione, e questi personaggi che tu hai citato, D'Amouret, Glaser e Kushner, rappresentano questa alternativa interna all'ebraismo. Mm-hmm. E c'è dell'importanza di rappresentare il punto di vista di una minoranza nel mondo che ha assolutamente necessità di rapportarsi al mondo e di non chiudersi in se stessa. Ho partito nel dire che Israele sta nuocendo enormemente a se stessa con questo tipo di politica, e sta nuocendo all'Occidente, come ho detto prima, e quindi sta isolando Israele invece che rafforzare la sua sicurezza, sta indebolendo la sua sicurezza, sta mettendo in forza la sua stessa esistenza con questo, pensando invece che dando una soluzione finale alla questione palestinese poi sarà tranquillo e sicuro, invece risulterà isolato e insicuro.
Senti, allora, ci avviamo verso la fine dell'intervista. Comunque, Stefano, nell'ultimo numero di The Atlantic, la rivista americana, Franklin Ford parla della fine della Golden Age, lui lo chiama degli ebrei americani. Cioè, secondo Ford, mai nella storia dell'ebraismo americano, degli ebrei americani, la situazione è stata così difficile, così critica, così pericolosa, no? Cioè, anche in America, un'identificazione degli ebrei in questo momento con il male, no? Ciò che appunto conduce poi al dilagare di un antisemitismo di destra e di sinistra, no? Che peraltro c'è evidente molti attacchi di questi mesi a persone e istituzioni ebraiche negli Stati Uniti. Ecco, pensi che si sia di fronte a questa diffusione di antisemitismo anche in Europa e anche in Italia?
Sì, penso che sia in crescita l'antisemitismo, quindi il mondo ebraico ha un legame molto forte con Israele, e Israele sta con questa sua strage sta conducendo un danno molto grave al mondo ebraico. Quindi tanto più, secondo me, tutto il mondo ebraico deve discutere di che cosa vuol fare, di che ha il diritto di criticare, perché è coinvolto direttamente, volente o nolente, è coinvolto direttamente, perché tutto quello che sta succedendo sta aumentando l'ossessione antisemitica anche in America.
Ecco, stai arrivando un'ultima domanda, questa è una trasmissione di libri. Ti viene in mente un libro che secondo te, c'è anche una cosa, come dire, che ovviamente non è di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni, però un libro che secondo te aiuta a capire meglio la questione, quanto sta avvenendo oggi?
Ma io sarò molto banale, anche perché forse ho troppo poche letture, e quindi ricorro a una cosa che mi batte in testa in questo periodo, ed è Primo Levi. Nelle ultime pagine, mi pare, dei Sommersi Salvati, lui dice una cosa terribile, e cioè dice: io mi rifiuto di chiamare aguzzini i funzionari dei lager, perché avevano la nostra stessa faccia, solo che erano stati male educati. Questa banalizzazione, diciamo, è tremenda, perché dice: non ricorrete a razzizzare i nazisti come se fosse una specie diversa da noi, avevano la nostra stessa faccia. Vedete di salvare le vostre anime e di vedere se non siete stati, diciamo, per passività mentale, male educati.
Grazie Stefano Levi della Torre.
Prego.
e siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Byung-Chul Han è uno dei più interessanti filosofi, pensatori di questi anni. È nato a Seul nel 1959, è stato professore di filosofia e studi culturali presso la Universität der Kunst di Berlino, autori di tanti libri pubblicati anche in Italia, tradotti in Italia, per esempio per Nottetempo, La società della stanchezza, La società della trasparenza, ma anche in audio ha pubblicato La società senza dolore e ancora Infocrazia, le nostre vite manipolate dalla rete, proprio l'anno scorso. Allora, sempre per Einaudi, esce ora questo pensatore, Byung-Chul Han, con una riflessione sulla narrazione, sulle narrazioni, no? Che sono ciò che raccontano, che danno il senso, che connettono, che interpretano esigenze e aspirazioni, diciamo, di una comunità. Narrazioni che però oggi appaiono in crisi, messe in discussione da tante cose, una per tutte l'esplosione, no, delle nuove tecnologie che mettono a disposizione tante narrazioni, al tempo stesso però le minano, le rendono effimere, fallaci, spesso appunto tendenziose. Byung-Chul Han, quindi La crisi della narrazione, informazione politica e vita quotidiana. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, che tipo di libro è questo?
Byung-Chul Han è effettivamente l'ultimo rappresentante della teoria critica della scuola di Francoforte, cioè lui in modo molto anche chiaro, con un linguaggio molto piano, molto comprensibile, analizza appunto la crisi della società e in particolare lui si occupa della società dopo l'avvento di internet e dei social media. E ovviamente la sua teoria generale è che appunto tutto oramai si è trasformato ancora di più di quanto non lo sia stato fino a qualche decennio fa, in business, in denaro, cioè che tutto diventa denaro. È famosa appunto la sua spiegazione del fatto, cioè, che anche quelli che noi chiamiamo quelli che sono gli atteggiamenti umani altruistici sono diventati qualcosa invece che produce denaro. Basta pensare appunto all'ospitalità, che è diventata, grazie a Airbnb, che io ti do la mia casa ma tu mi paghi, oppure l'autostop e il passaggio sono diventati BlaBlaCar, oppure ancora il fatto che Facebook gioca sull'amicizia, no? Sui rapporti tra le persone, che diventano però un profitto per lei, perché poi vende i profili degli utenti alle aziende che poi li utilizzano per il loro marketing. Ecco, tutta questa rivoluzione che c'è stata ha di fatto scardinato i rapporti tra le persone e in particolare oggi vediamo che anche raccontare, che è una forma, diciamo così, primordiale dei rapporti fra gli esseri umani, che è il modo attraverso il quale appunto noi comunichiamo, attraverso il quale noi manteniamo la memoria, si è praticamente disfatta e non è più comunicazione vera, non è più trasmissione della memoria. Oggi, dice Chung-Kul Han, non c'è più il raccontare, ma la storytelling, che letteralmente appunto significa narrare una storia, ma che si usa ormai come un termine tecnico. La storytelling è in piena espansione, serve a rendere racconti strumentali e commercializzabili. E ha preso la scena nella forma di un'efficace, dice lui, tecnica di comunicazione. Raccontare quindi oggi storie lo si fa per vendere storie, per rendere le informazioni più appetibili. Le narrazioni sono efficaci appunto perché generano emozioni. Vendere storie, in un'ultima analisi, dice lui, significa vendere delle emozioni, rendere più appetibili dei dati altrimenti senza anima. E questo appunto è il fatto che lo storytelling è una sorta di estrema tappa del processo che trasforma tutto in marketing, tutto diventa appunto possibilità di mercere. E il valore aggiunto di un acquisto appunto risiede per il consumatore in uno specifico vissuto. E qui lui fa degli interessanti riferimenti, cioè dice, non so, noi quando compriamo un oggetto oramai tendiamo a comprare un'emozione, a comprare una storia, non comprare l'oggetto in sé, no? E questo gli permette anche di fare una sorta, diciamo così, di analisi di quelle che lui chiama le narrazioni morali, cioè il commercio equo, cioè questo caffè viene da dei contadini che sono felici, sono ricchi, sono pagati il giusto, ecco, io ti sto vendendo appunto del caffè che ha dietro questo tipo di narrazione, ma che non è una storia, non è la comunicazione di un racconto, è qualche cosa che serve a vendere il prodotto.
Ecco, allora Francesco, questa è la critica alle attuali narrazioni che questo filosofo Byung-Chul Han fa. Però qual è, secondo lui, invece un modello, diciamo così, positivo e virtuoso di narrazione?
Lui appunto spiega nella parte finale che i racconti sono quella cosa che sono la vita degli esseri umani, sono il tessuto connettivo delle nostre comunità e danno senso al mondo. Ma appunto nella società contemporanea queste narrazioni risultano effimere, inefficaci e la loro onnipresenza non è che un sintomo e un segnale di allarme, di qualche cosa che non c'è più. Cioè lui dice non comunichiamo più, nessuno più ascolta veramente, siamo immersi in assordante ronzio che cancella tutto. E allora lui dice, ricordiamoci invece che noi dobbiamo recuperare i racconti, far sì che la storytelling non divenga, diciamo sì, l'unico modo in cui si tramandano le storie. I racconti, dice, danno un'articolazione all'essere umano e in questo modo danno un orientamento e un sostegno alla vita. E poi c'è la parte finale, che è un po' anche una critica, se vogliamo, più in generale al modo in cui noi oggi comunichiamo. Lui dice che quello che manca oggi sono proprio le narrazioni che aprono un futuro, le narrazioni che ci aprono alla speranza. Solo narrando è possibile aprire il futuro. Ecco, oggi, insomma, il senso anche del libro, al di là della critica del consumismo e di tutto il fatto che tutto diventa merce, è proprio il fatto che non sappiamo più narrare nel senso vero del termine, e quindi, diciamo sì, non sappiamo nemmeno comunicare la speranza.
Byung-Chul Han, La crisi della narrazione, informazione politica e vita quotidiana, lo pubblica in Audi, sono 120 pagine per 13 euro. Grazie Francesco Cataluccio, alla prossima settimana, grazie ancora, ciao.
A risentirci.
Tutti gli anni, il 16 agosto, Anna Magdalena Bach, una donna di quasi 50 anni, da 30 circa felicemente sposata, parte per un'isola dei Caraibi dove è sepolta la madre. Il viaggio, l'arrivo, l'hotel, è un rituale, insomma, che si ripete ogni anno e col quale Anna esplora la propria sensualità, i propri sentimenti, le proprie paure. È lo spunto narrativo di Ci vediamo in agosto, l'ultimo romanzo rimasto inedito mai pubblicato di Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano naturalizzato messicano, premio Nobel per la letteratura nel 1982. Allora, il romanzo venne scritto negli ultimi anni di vita di Márquez, quando lo scrittore era affetto da una forma di demenza senile che peggiorò appunto negli anni e che non gli permetteva più un totale controllo dei suoi mezzi espressivi. Alla fine, proprio per volontà di Márquez, che sentiva con grande ovviamente dolore che appunto la sua memoria, le sue capacità creative stavano svanendo, alla fine appunto il romanzo non venne più pubblicato. Rimase comunque a disposizione della famiglia, dei figli, degli eredi, che 10 anni dopo appunto la morte di García Márquez, che è scomparso nel 2014, decidono di pubblicare questo romanzo, conservando anche eventuali piccole inesattezze nel testo. Il libro mantiene comunque alcune delle caratteristiche più interessanti e significative della prosa del mondo, no? Di questo grande scrittore, lo stile, l'esplorazione dei caratteri, la poesia, la complessità della narrazione. Joaquín Senussi nei giorni scorsi ha intervistato il traduttore di questo romanzo, ci vediamo in agosto, Bruno Arpaia, a sua volta scrittore, tra gli ultimi romanzi di Arpaia cito per Guanda Qualcosa là fuori. Arpaia ha tradotto diverse opere di García Márquez, tra cui L'autunno del patriarca, Cronaca di una morte annunciata e L'amore ai tempi del colera. Sentiamo proprio l'intervista di Joaquín Senussi a Bruno Arpaia.
Io inizierei con il prologo dei figli di García Márquez,
sì,
che dicono con un atto di tradimento abbiamo deciso di anteporre il piacere dei suoi lettori a tutte le altre considerazioni. Se loro lo apprezzeranno è possibile che Gabo ci perdoni, noi ci contiamo. Possiamo dire che è stato un bellissimo regalo?
Beh, certamente, voglio dire, anche tradendo la volontà di Gabriel García Márquez, comunque per noi è stato un regalo, per i lettori e per gli appassionati di García Márquez, per me addirittura è stato un regalo della vita, un'emozione, perché non sapevo che esistesse questo, ovviamente, questo romanzo, e quindi quando mi hanno proposto di tradurlo sono stato contentissimo, è stata una forte emozione. Non so fino a che punto, appunto, i figli hanno pensato che con la demenza senile che l'aveva colpito alla fine della sua vita non fosse nemmeno più in grado di giudicare i suoi libri, ed effettivamente è un libro che, insomma, valeva la pena, ovviamente non sposta di molto, diciamo, il giudizio complessivo sull'opera di Gabriel García Márquez. Certamente è un romanzo finale, non compiuto, però inequivocabilmente marchesiano, insomma.
Perché García Márquez ha detto che questo libro non funziona, bisogna distruggerlo, perché era molto esigente con se stesso?
Sì. Sì, lui è stato sempre minuzioso e pignolo fino al parossismo, scriveva e correggeva fino all'infinito, maniacalmente, ogni virgola, ogni aggettivo veniva soppesato infinite volte, però appunto questo libro per lui deve essere stato straziante, perché era già colpito da questa demenza senile che gli aveva fatto perdere la memoria, e all'inizio della malattia se ne rendeva conto, e si rendeva conto di quanto fosse importante. Diceva: la memoria è allo stesso tempo la mia materia prima e il mio strumento, senza di lei non c'è nulla. Per uno scrittore effettivamente è così, e quindi penso che non fosse stato soddisfatto di non aver potuto lavorare a questo libro come aveva voluto. Vedeva che qualcosa probabilmente secondo lui non funzionava, e quindi avrebbe voluto ancora lavorarci, però poi alla fine non c'è riuscito per questo problema, diciamo, di malattia. Però insomma noi lo leggiamo e ci sembra un prodotto, insomma, un'opera dignitosa e che certamente valeva la pena di essere. Ci sono ancora delle incongruenze, no? Perché non ha potuto lavorarci fino in fondo. Io per esempio ho sottolineato una piccola incongruenza a Rodrigo, il figlio, però poi alla fine lui e i figli e il curatore hanno deciso di lasciarle così com'erano. Minime, cose minime, una musica ripetuta, cose di questo genere. Per cui, insomma, penso che dipendesse da questo, dalla sua minuziosità, dal suo rigore, no? Quando scriveva e prima di licenziare, lavorava infinitamente a un'opera, poi dopo, quando la pubblicava, non la rileggeva più, voleva essere sicurissimo, e stavolta non ce l'aveva fatta.
Visto che c'erano 5 versioni, decine di correzioni a margine che sono alla fine del libro, possiamo dire che i contributi della sua segretaria Monica Alonso e soprattutto del suo editor Cristobal sono stati straordinari?
ma la sua segretaria era quella che lavorava con lui da sempre, e spesso funzionava così, che lei leggeva e lui diceva no, qui questo aggettivo lo cambiamo, qua metti una virgola, quindi lei era la testimone delle sue revisioni. E effettivamente poi il lavoro di riassemblaggio del tutto, perché ripeto, anche incompiuto, ci sono 5 o 6 versioni di questo libro, e il lavoro di rimettere insieme, di riassemblaggio, di vedere qual era l'ultima versione possibile, è stato molto complesso e duro, un lavoro effettivamente importante.
Nonostante la perdita di memoria, García Márquez in questo libro ha esplorato nuovi temi. Anna Magdalena è diversa dalle donne di Macondo. Ti chiedo che cosa ha di speciale.
Beh, cambiavano i tempi, cambiava anche, come dire, lo sguardo che García Márquez aveva sulle donne. Qui per la prima volta una donna matura, ancora bella e felicemente sposata, che ogni anno ciclicamente va in cerca di un'avventura, e stavolta lo fa però per desiderio di libertà, per desiderio di uscire dalla routine, è un movimento di liberazione, no? E suona quasi il contrario dell'amore ai tempi del colera, dove c'era un personaggio che però era un uomo che rimane fedele, un amore che dura 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, eccetera, eccetera. Qui questa pretesa infedeltà, diciamo, è un modo di liberazione, quindi i tempi cambiavano, come dicevo prima, cambiava il modo di un García Márquez ormai anziano di guardare alle donne, che non erano più le matriarche, no? Di 100 anni di solitudine in cui gli uomini erano fuori, andavano a fare la guerra, era il discorso pubblico, le donne in realtà comandavano, ma comandavano dall'interno della casa. Qui la donna invece è protagonista attiva in cerca di liberazione, quindi cambia il modo di guardare alle donne di García Márquez e di rendere loro omaggio.
Ha esplorato, come dicevo, nuovi temi, ma il marchio Gabo c'è ancora, quello della solitudine, ad esempio.
Effettivamente questo c'è, il tempo, qua, il tempo, no, in questo romanzo breve è ciclico, ogni 16 di agosto la protagonista va su quest'isola dove c'è la tomba della madre, quindi un altro tema di García Márquez è la morte, il rapporto tra il tempo e la morte, però diciamo che García Márquez ha sempre fatto così, nel senso che tutti i suoi libri sono, come dire, esplorazioni di nuovi scenari, nuovi personaggi, nuovi temi, però senza rinunciare a quelli precedenti, riaffermandoli. Si rinnovava di romanzo in romanzo, in modo da tagliare i ponti con il passato. E su questo libro, secondo me, viene anche chiaro un'altra cosa, no? Secondo me, è che con la vecchiaia si cerca sempre di più l'essenzialità. E quindi qui sono scomparsi, no? Le frasi lunghe, frondose, i cambi di punti di vista all'interno della stessa frase, come per esempio nell'autunno del patriarca. Qui la scrittura è secca, però ovviamente precisa, precisissima, con termini abusato si potrei dire chirurgica, nel senso che effettivamente poi ogni aggettivo è scelto, è il mot juste che diceva Flaubert. Infatti c'erano alcuni aggettivi che i revisori della traduzione, cioè una domestica eterna, sconvolge, però è un tipico aggettivo marchesiano, e quindi c'è questa essenzialità, questa ricerca di essenzialità, di andare direttamente al cuore del lettore, di non lasciare spazi di ambiguità nella scelta del lessicale.
10 anni dalla morte, Bruno, torniamo a 100 anni di solitudine e storia, come Lo straniero di Camus. Ti chiedo come è nato.
Beh, quel libro è nato da una specie di crisi. Poco tempo prima lui viveva in Messico, aveva attraversato 3 o 4 anni di miseria nera, perché non aveva pubblicato nessun libro, e i tentativi di lavorare per il cinema erano falliti, e aveva detto a Alvaro Mutis che non avrebbe scritto più, perché comunque aveva in testa questo libro che in origine si doveva chiamare La casa, e però non riusciva a trovare il tono. Lui voleva trovare il tono con cui sua nonna, quando era bambino, gli raccontava delle storie. E stavano andando in vacanza sulla loro Opel, tutta la famiglia, i due figli e la moglie, Mercedes Barcia, verso Acapulco, e mentre guidava gli viene in mente il tono, gli viene in mente l'incipit, e dice che lo avrebbe potuto scrivere tutto quanto, per cui fra le proteste dei figli e della moglie fa marcia indietro con la macchina, torna a Città del Messico, si chiude in casa, si procura qualche migliaio di dollari che però finiscono, e allora Mercedes deve impegnare il frigorifero, la televisione, e vanno avanti così per 7-8 mesi. Poi spediscono metà del manoscritto alla casa editrice argentina, perché non hanno i soldi per spedirlo tutto, il pacco costa troppo, e però poi alla fine il libro viene pubblicato ed è un grandissimo successo, immediato. No? Il problema mio personale è che a tanti anni dalla morte ancora si insiste, secondo me, con questa grande stupidaggine di incasellare Cent'anni di solitudine e García Márquez nel realismo magico, che è una cosa che deriva dalla pigrizia, un po', diciamo, dalla pigrizia dei critici di allora, europei e nordamericani, e un po' anche ovviamente da un'operazione di marketing che la grande agente Carmen Balcells, con tutto il boom, cercò di fare, vendendo un'immagine dell'America Latina come se fosse, capito, un mondo così di sognatori inoffensivi che andavano a spasso tra banani e mangrovie, e non era affatto così, perché poi, insomma, l'America Latina aveva già avuto anche, aveva le più grandi conurbazioni urbane dell'epoca, aveva romanzi che le raccontavano, e poi soprattutto questo fatto del realismo magico, perché García Márquez ha cercato per tutta la vita di scrollarsi da dosso questa etichetta. Il realismo magico è una cosa di cui parla Alejo Carpentier, un grande scrittore cubano, per alcuni suoi libri, Lo Real Maravilloso, e invece è stato applicato a García Márquez, il quale diceva: no, io ho sempre lavorato sulla realtà, l'immaginazione è uno strumento di elaborazione della realtà, però la fonte della creazione è la realtà, è la fantasia, diceva, cioè l'immaginazione pure semplice alla Walt Disney, senza nessun aggancio con la realtà, è la cosa più detestabile che esista. C'è un bellissimo libro fotografico di Fausto Giacone, che si chiama proprio Macondo, che prende delle frasi che apparentemente sembrano appunto magiche di García Márquez, percorrendo il Rio Magdalena, Racataca, cioè, fa vedere fissa in delle immagini come quello che dice García Márquez, anche le cose che appaiono più strane e magiche, sia un pezzetto della realtà colombiana e caraibica.
Era Bruno Arpaia, intervistato da Sciocchi Senussi. Il libro che Arpaia ha tradotto è Ci vediamo in agosto, viene pubblicato da Mondadori, sono 120 pagine per 16 euro. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!